Io adesso darei la parola a Renato Ruffini, che è docente di economia all'Università di Castellanza e anche analista, commentatore del Sole 24 Ore ed è anche giornalista pubblicista, per cui posso anche dargli del tu.
Grazie. Grazie. No, ecco, nel tempo che abbiamo, allora, per dare le risposte che ci sono state richieste dal chairman, io la prima questione appunto alla riforma, se è importante o meno. Io credo che la riforma serva alla dirigenza prima che alla politica. Per capire qual è il mio pensiero, nei 10 minuti che abbiamo, sono costretto a citarmi, chiedo scusa, però sostanzialmente quello che pensavo della riforma lo scrissi proprio sul Sole, scusate, il 19 di marzo del 2014, e i tempi sono l'inizio del governo, dove praticamente i principi erano ben chiari, almeno dal mio punto di vista, poi non sapevo come tradurli in legge perché ognuno ha il suo mestiere, però i principi erano abbastanza definiti. Il primo principio era garantire alla dirigenza la possibilità di carriera. La possibilità di carriera ce l'ha se c'è dei posti, e i posti sono nel sistema, non sono solo nel singolo ente, ci sono enti grandi ed enti piccoli. Quindi si cresce se si gira. Nella mia esperienza personale, tutti i dirigenti che conosco, bravi, sono tanti, in quasi tutti i casi sono gente che ha girato molto. Ovviamente sono molto bravi anche quelli che sono stati fermi in un posto, ma sono esperti, che è diverso da essere bravi. Uno approfondisce, l'altro ha una visione più ampia. Penso con ribrezzo all'idea che Bertola fosse ancora Cinisello Balsamo, e credo che anche lui sostanzialmente penserebbe la stessa cosa. Sono cambiate 4 ore Cinisello Balsamo, se ci fosse stato sempre lui sarebbe un residuato bellico, ma non per colpa sua, semplicemente perché il mondo va avanti e adeguarsi costantemente, stando sempre con le stesse regole, diventa difficile. Scusa la citazione, ma credo che insomma... Questo è il primo punto. Quindi il meccanismo del ruolo unico non è un problema tecnico, è un problema di creare dei posti. Secondo principio, era molto semplice, il criterio di selezione. La selezione secondo me si impara un po' al mestiere, almeno nell'inizio facendolo, ma per capire se lo sai fare come base deve avere una formazione universitaria, magari anche post-universitaria. Bene, l'università insegna di tutto tranne che a fare i dirigenti pubblici, quindi bisognava mettere insieme dei meccanismi di formazione nelle istituzioni che fanno queste cose e quindi anche i meccanismi di primo reclutamento potevano essere a quel livello e poi invece un secondo livello tramite interpelli con soggetti anche esterni che lo potevano fare. Terzo elemento, poi non sto a citare altre cose, dico solo le cose base giusto per rammentare il concetto. La terza questione che ritengo diventava anche importante era poi, tra le altre, adesso cito solo le cose base nei pochi minuti che abbiamo, il fatto che la questione fondamentale è il rapporto di fiducia tra politica e amministrazione. Fiducia non vuol dire sostanzialmente spoil system, perché è semplicemente vietato dal nostro ordinamento, ma vuol dire semplicemente che il principio di separazione non deve diventare un falso principio di distinzione. Invece quello che è stato fatto tende a essere un vero principio di distinzione. Poi, come molto avviene, dati i principi, nel momento in cui si è fatta la legge, sapete, hanno fatto un cammello. Il cammello, nella definizione come battuta anglosassone, è un cavallo progettato da una commissione, sostanzialmente. Quindi fai un compromesso di qua, fai un compromesso di là, viene fuori un cammello che di fatto va bene per il deserto, ma non è certo nella bellezza e dell'efficacia di un cavallo. Quindi questa era un po' la questione, il tema. Dopodiché il conservatorismo, un'idea di produzione delle leggi in un certo modo, è venuta fuori in una certa maniera, ma soprattutto quello che è venuto fuori sbagliato sono stati i messaggi. E questo è un tema più profondo, perché la seconda questione delle risposte che ci chiede il relatore, che parlava per citare di cultura del risultato, premi di risultato, merito, trasparenza, danno erariale, io dico, su queste cose non ci sono risposte, io posso dire una cosa e il contrario. Allora, per esempio, cultura del risultato, io posso dire che i sistemi migliori sono quelli autotelici. Sono dei sistemi in cui non mi preoccupo del risultato, perché con l'impegno, col flusso, con l'attività viene fuori il risultato. Conosco un manager di successo Leroy Merlin, che ha avuto dei nostri successi, che diceva banalmente che il budget si fa da solo con le persone. Quindi non si poneva il problema di fare il budget, si poneva il problema che le persone lavorassero bene. Quindi non aveva l'ottica americana, se fai il budget devi morire su quel budget a costo di ammazzare tua madre, piuttosto che invece vai dritto, pensa a fare il lavoro bene che poi viene bene di conseguenza. Il tempo, essere veloci, per le imprese il tempo è un problema perché costa, per le amministrazioni il tempo è un fattore di produzione, deve passare come il vino, è come fare il vino subito, Certi vini si possono fare in 3 mesi, altri vini implicano 12 anni. Dipende dal procedimento, dalla complessità delle cose che devo fare, dagli interessi in gioco. E il merito, è un crampo mentale il merito. Non capiamo perché e come distinguerlo. Tutti possiamo essere d'accordo che il merito è importante, dopodiché spiegatemi qual è il principio con cui valutiamo il merito. Su questa discussione vi faccio un elenco di almeno 15 filosofi che dal 1808 ad oggi discutono di queste cose. Ok? Quindi non si può operativizzare il merito. Quindi allora il problema di base non è andare a parlare di questi strumenti, ma capire perché, non da pochi anni, ma dai tempi della relazione Giannini, okay, che lo studiavo quando ero giovane, ecco, stavo prendendo Nannini che è più divertente, ma Giannini, di Massimo Severo Giannini, 78, non abbiamo ancora applicato le cose che diceva. Allora io dico, se i fatti sono contro, i fatti sono testardi, perché dobbiamo essere più testardi dei fatti? Dovremmo cominciare a interrogarci perché certe questioni non funzionano? Dovremmo capire quali sono i tipi di ragionamenti che continuiamo a fare nei contesti pubblici, violentando dei concetti complessi in 5 minuti, dando le responsabilità a ognuno a partire da quelli che fanno il mio mestiere, ok? Non do la colpa agli altri, quelli che fanno il mio mestiere, che insegnano management, okay, a capire perché le cose sono andate così. Allora alla base di questo elemento bisogna capire qual è stato l'ordine del discorso in termini di Faulkneriani, cioè di Foucault, sostanzialmente il principio, l'idea, le regole su cui tutti noi ci siamo convinti e siamo fortemente convinti, adesso non sto a citare, insomma, a richiamare quello che diceva Foucault in principio, però è un insieme sostanzialmente di discorsi ordinati che diventano regole e poi diventano ideologie. Abbiamo un ordine del discorso che sostanzialmente sta portando alla distruzione della pubblica amministrazione. Nel poco tempo uso parole forti, ovviamente, poi, però sostanzialmente abbiamo fatto una buona strada per rovinare il lavoro pubblico, di questo c'è sicuramente bisogno. Ci sarebbe adesso sì da fare ripensare il lavoro pubblico, visto che c'è Mauro qui presente per fare i ragionamenti. Quali sono le chiavi base dell'ordine del discorso che negli ultimi anni ha dettato l'ideologia del funzionamento? Badate bene, questo non è solo un ragionamento nostro specifico, ma è un ragionamento anche più ampio quando parliamo di management anche in altri contesti. Il primo problema è stato proprio quello del ruolo dei manager, una visione distorta del ruolo del manager, più razionale, molto tecnica, con un metodo, anche qui se usassimo il termine di Heidegger, del calcolo, tutto un meccanismo neutrale, razionale, ragionato, invece con un discorso di natura più relazionale, più basato sostanzialmente, Heidegger usava il termine meditazione, cioè nel meccanismo di ragionare, gestire le dinamiche e le relazioni. Quindi tutta la logica del funzionamento manageriale, dove si parla delle tecniche come se fossero neutrali, come se fossero razionali e non tengo conto del resto, è un discorso che si presta semplicemente a manipolazioni, distorsioni e disfunzionalità. Secondo elemento, che peraltro poi nel contesto pubblico crea ancora maggiori problemi sostanzialmente. Che tipo di problemi? Alla fine tutto questo, adesso anticipo un attimo il discorso, fa sì che questo discorso manageriale mal impostato ammazzi il bambino con l'acqua, butta via il bambino con l'acqua sporca, perché sostanzialmente non sempre, siccome non tiene conto degli elementi, come dire, consustanziali del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, tendenzialmente ne rovina la cultura organizzativa, ma non ne crea una nuova. Non si possono fare le cose al contrario della cultura organizzativa su cui si basano i soggetti, su cui vivono i soggetti. Questa differenza crea sostanzialmente un problema profondo nel funzionamento delle organizzazioni. Il secondo discorso, insomma, vado velocemente, era proprio quello del merito degli incentivi. Diceva Frieri, i sistemi incentivi dall'83, il primo contratto dell'83, questa ottica semi-industrialista, no, sostanzialmente. Non sto dicendo che sono sbagliati in sé, attenzione, sto dicendo che se li mettiamo in un discorso di un certo tipo poi non funziona più. Il meccanismo degli incentivi sostanzialmente ha ammazzato la motivazione intrinseca, insieme al discorso delle regole, e qui c'è fior di letteratura mondiale su questi temi. Sostanzialmente ha spostato, no, ha trasformato le persone da cavalieri che difendono la pulzella a mercenari, okay? Volere donna, pagare cammello, molto semplice, okay? Perché questi sono i meccanismi che, peraltro, con molta intelligenza, noi gestivamo il sistema incentivi in un sistema senza risorse. Okay? Tanto per essere anche. Se gli incentivi sono sistemi molto delicati, insomma, se li gestisco male, fanno, siccome sono molto efficaci da un lato, sono molto efficaci nei danni che fanno. Sono danni di motivazione profonda delle persone, sono danni di violenza rispetto al funzionamento e al ragionamento delle persone, perché sono addirittura capaci di spostare i principi morali delle persone se sviluppo gli incentivi in maniera troppo forte. Anche qui ribadisco, non sono io che parlo, ma fior di letteratura che c'è su questo tema. Un altro tema del discorso è l'idea del conflitto di interessi. La privatizzazione del lavoro pubblico è stata una gran bella cosa, ma l'idea che tutti i rapporti di lavoro si giochi sui contratti è limitativa in un contesto pubblico, perché comunque lo spazio negoziale è diverso, quindi ci vuole un tipo di relazione tra sindacato e datore di lavoro che sviluppi meglio il concetto di partecipazione. Se non lo si può fare sul lavoro specifico, lo si faccia su politiche più ampie, col tema del welfare, col tema di altre dinamiche che possono riguardare le policy, perché comunque i grossi sindacati istituzione, per esempio, che ancora contano, in qualche modo ancora sono presenti, hanno anche compiti oltre quelli che vanno alla mera rappresentanza. Anche qui nulla a togliere quello che c'è, ma razionalizzarlo, non estremizzarlo. L'ultima vicenda, l'ideologia del controllo, l'esigenza di controllo. Anche qui non si governa senza controllo, ma un eccessivo controllo non permette il governo. Okay? E le ideologie del controllo diventano devastanti. Allora adesso fatemi fare una battuta perché mi scappa, quella anche dell'anticorruzione è diventata un'altra ideologia di controllo sostanzialmente, che di fatto, come tutte le ideologie, ammazza poi le situazioni reali e concrete. Allora, questi sono, noi abbiamo costruito un sistema in cui tutti noi ci siamo, anch'io per primo, anch'io vado ragioni incentivi, le differenze, eccetera, ma abbiamo in maniera critica sposato un sistema, un insieme di ragionamenti, un ordine di discorso che ci sembra quello lì, ma capiamo che non va bene e non riusciamo a trovare alternative. Bisogna cambiare l'ordine del discorso, cominciare a costruire dei ragionamenti un po' diversi, fare un po' delle politiche diverse che ci consentano di, come dire, capire l'esperienza di questi ultimi 20 anni, semplicemente, recuperare quello che c'è di buono, perché ovviamente, direbbe Troisi, visto che oggi siamo su quest'ambito qui, ricomincio da tre cose buone le ho fatte nella vita, quelle me le tengo, però sostanzialmente su altre questioni credo sia il momento, e qui anche dalla politica però, di ripensare questo, perché comunque i governi sono passati, cambiati, diversi, tecnici, politici, destra e sinistra, ma l'ordine del discorso non è mai cambiato, non sono mai cambiate le policy rispetto a questo, le policy rispetto ai dipendenti e al lavoro pubblico, la dignità del lavoro pubblico, il funzionamento del lavoro pubblico. Fortunatamente, qui chiudo, il contratto, l'accordo di novembre, che poi è dei difettoni, adesso non stiamo a parlare nell'analitico, finalmente, anche a seguito di una serie di ragionamenti che tutti conosciamo, comincia a riconoscere queste cose. Io credo che da questo punto di vista il governo stesso potrebbe riprendere per capire che cosa significa nel profondo dire le prime righe che c'è nell'accordo che i lavoratori pubblici sono l'elemento essenziale del funzionamento del sistema. Se non si rispetta la pubblica amministrazione non ci sarà mai cambiamento, non ci sarà mai sviluppo. Chiudo dicendo, c'è un articolo carino che ho letto recentemente di la narrazione della riforma in un paese europeo che si chiama appunto, usa il termine, impiegati nel segno dell'amore sostanzialmente, cioè raccontava di come nei 25 anni di processi di riforma sono stati fatti in questo Stato, i meccanismi di dialogo, di messaggi pubblici sono stati dati di amore nei confronti, usava questo termine addirittura per essere chiari, nei confronti del lavoro pubblico. Se non si rispetta lo Stato non si rispetta niente, i lavoratori non si rispetta nulla. Grazie.
Allora,